Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Mi rendevo conto di dover creare un rapporto con lei ed era il mio compito, perché lei comunque si era ritrovata in una situazione senza scegliere.
Giorno per giorno, poco a poco, abbiamo iniziato a conoscerci. Poi un giorno ho guardato quella bambina e ho pensato: questa è mia figlia, e non solo sulla carta. Storie di genitori adottivi e di bambine arrivate da lontano, in una puntata che si intitola Benvenuta in famiglia.
Allora, da dove vieni?
Sono stato adottato, perciò sto iniziando a ricordare una vita che avevo dimenticato. Avevo un'altra famiglia, una madre, un fratello.
Tua madre com'era?
Bellissima. Devo ritrovare la via di casa.
Quanto sei rimasto sul treno?
Un paio di giorni. Mi ricordo solo vagamente la stazione.
Ci sono migliaia di stazioni in India. Ci vorrebbe una vita per trovare quella giusta.
Abbiamo messo un annuncio sul giornale, ma non ha risposto nessuno.
Nemmeno la mia mamma.
Mi dispiace che non abbiate avuto figli vostri.
Avremmo potuto, ma abbiamo scelto di non farlo. Abbiamo scelto te.
Questo è il trailer di un film molto bello che si intitola La strada verso casa, che è tratto da un libro scritto dal protagonista. È una storia vera, La lunga strada per tornare a casa si intitola in realtà il libro, ed è la storia di un ragazzino indiano che sale su un treno sbagliato, si addormenta su un treno, quando si risveglia è da tutt'altra parte rispetto al posto in cui vive, si è perso, si è smarrito, viene adottato e solo 25 anni dopo troverà la sua madre biologica. Abbiamo aperto con questo stralcio perché la puntata di oggi si intitola Benvenuta in famiglia, e le linee d'ombra che vi raccontiamo oggi sono quelle che separano genitori da figli che sono molto lontani e che non sono figli biologici, ma poi di fatto diventano figli a tutti gli effetti. La prima è la storia di una nostra ascoltatrice che va a prendere insieme al marito sua figlia in Etiopia, e la seconda invece è la storia di una giovane donna coreana che scopre che sul suo braccio, che ormai è stato operato con la chirurgia estetica e quindi non si vede nulla, lì c'era un tatuaggio che era stato fatto per ricordare chi era, e quindi ai suoi nuovi genitori chiederà conto e cercherà di ricostruire la storia della sua famiglia in Sud Corea. Insomma, mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. Quando i medici ci dissero che avremmo avuto difficoltà ad avere un figlio, mio marito Giorgio ed io ci guardammo in faccia e pensammo: e che problema c'è? Adottiamo. Poi, come dice un proverbio, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Tralascio tutti i passaggi burocratici e non per riuscire ad avere l'idoneità, un pezzo di carta che ti permette di dare mandato ad un'associazione accreditata, la quale si occuperà della tua pratica in un paese scelto insieme. Etiopia. Questo il paese scelto da noi. Non per un amore particolare verso l'Africa, ma per quella serie di coincidenze destinate a tracciare il percorso di ognuno. L'adozione in Etiopia prevedeva due viaggi, il primo di pochissimi giorni in cui si conosce il futuro figlio e ci si reca al tribunale etiope per le questioni legali. Il secondo, dopo un periodo che solitamente va dai 2 ai 4 mesi, di almeno 10 giorni, in cui si vive insieme al bambino e che termina con il ritorno a casa della famiglia al completo. L'intervallo tra i due viaggi serviva per avere i documenti necessari al rientro in Italia. Dopo circa 2 anni di attesa, finalmente la telefonata. Signori, buonasera, vi chiamiamo per l'adozione. Abbiamo trovato vostra figlia. È una bambina bellissima, ha quasi 1 anno. Ci vediamo in sede per le pratiche da sbrigare prima di poter partire per conoscerla.
La telefonata è arrivata alle 10:15 di sera. Dormivamo già tutte e due. Suona il telefono. La prima reazione è stato: chi è che ha sbagliato numero? prendo il telefono, rispondo e la telefonata arrivava direttamente dall'Etiopia dicendo c'è l'abbinamento. La mia reazione è stata quella di cercare di svegliare mio marito. Giustamente lui in pieno sonno, non riuscivo a svegliarlo, poi è saltata la comunicazione, quindi l'ho svegliato, ho detto ci stanno chiamando, suona il telefono, gliel'ho dato in mano a lui. La reazione è stata ovviamente quella di euforia all'inizio, ma proprio euforia piena. Tra l'altro, nonostante l'orario, abbiamo fatto il giro dei parenti, abbiamo chiamato suo papà, abbiamo chiamato i miei genitori, abbiamo chiamato amici stretti e abbiamo mandato dei messaggi WhatsApp ad altri amici molto stretti.
E così, circa 6 mesi dopo la telefonata, Giorgio e io ci ritroviamo su un aereo dell'Ethiopia Airlines con altre 3 coppie. Destinazione Addis Abeba, che per noi significava i nostri figli. Arriviamo alla mattina presto dopo 8 ore di viaggio. L'impatto con la città fu molto forte. Arrivati all'orfanotrofio, di cui una parte era destinata all'ospitalità dei neogenitori, scaricammo le valigie e subito ci venne detto che avremmo potuto conoscere i nostri figli. L'incontro non è stato idilliaco. La nostra bimba ci guardò con i suoi occhi scuri, bellissimi, profondi, ma assenti. La sua espressione diceva: «Chi sono questi estranei? Cosa vogliono da me? E lasciatemi in pace». E in effetti estranei lo eravamo. Ricordo con una stretta al cuore che quando la rimettemmo nel suo lettino, afferrò con entrambe le mani la sua copertina e se la tirò fin sopra gli occhi, come per proteggersi dal mondo esterno. I 3 giorni del primo viaggio passarono tra visite all'orfanotrofio, tribunale etiope e brevi escursioni in quella città in cui la povertà si tocca con mano ad ogni angolo. Tornati a casa ero emotivamente a pezzi. E così trascorsi i 12 giorni che precedettero il secondo viaggio. Sì, 12 giorni anziché i 2 o 3 mesi preventivati. Scoprimmo che, sempre per una serie di coincidenze, in quel periodo il tempo necessario per i documenti era estremamente ridotto. Problema. Casa nostra non era pronta ad ospitare una bambina. Avevamo infatti deciso che per ingannare il tempo tra i 2 viaggi ci saremmo dedicati all'allestimento della camera e all'acquisto di tutto il necessario, ma solo dopo il ritorno dal primo viaggio. Così decidemmo che io sarei partita, mentre Giorgio si sarebbe dedicato a creare l'ambiente adatto ad accogliere nostra figlia e poi mi avrebbe raggiunto. Tale decisione fu presa anche grazie al forte legame di amicizia che subito si instaurò con Monia ed Enzo, un'altra famiglia che stava seguendo il nostro stesso percorso e che sarebbe partita insieme a me e a un altro padre. We paint the future from this bedroom with lots of progress, cold and heartless, and nothing lives, just twitches and moves. It's all synthetic, but it's all we've got. Thousands of wires spread through the halls. Thousands of Il 23 giugno atterrai ad Addis Abeba per la seconda volta. Arrivata in orfanotrofio, mi chiesero chi era mia figlia, me la consegnarono, mi dissero di cambiarla e di lasciare i vestiti sul tavolo e ci salutarono. Divenni così, da un minuto all'altro, madre di una bimba di 1 anno, con una sua storia che non conoscevo e mai avrei conosciuto, senza avere alcuna istruzione. I 10 giorni in Etiopia furono impegnativi. Nessuna comodità che noi diamo per scontata. L'acqua ogni tanto spariva, figuriamoci l'acqua calda. La luce che viene e va. Giorgio ed io non riuscivamo a sentirci perché il telefono aveva segnale a intermittenza. Ci sentivamo solo per messaggi che potevo solo sperare fossero arrivati. In più, cercavo di capire cosa avesse bisogno la bimba che viveva con me e che comunicava semplicemente piangendo se aveva qualche necessità. Sì, ma quale? Grazie anche alle altre famiglie, e in particolare a Monia ed Enzo e il loro bambino, nostra figlia iniziò a fare qualche sorriso. Per noi era motivo di grande gioia, anche se poi mi sono resa conto che quei sorrisi non arrivavano agli occhi.
Credo che mi sentissi molto inadeguata, nel senso che io ero un'estranea per lei e si capiva, anche perché sai, comunque era una bambina molto molto piccola, aveva poco più di un anno e di conseguenza le emozioni sono proprio tutto quello che esprimono, nel senso che non hanno il razionale di dire questa sarà mia madre. Per lei ero un'estranea e oltretutto ero bianca. Lei veniva da una zona dell'Etiopia dove parlavano un'altra lingua, non parlavano neanche l'amarico, quindi si è ritrovata ad Isabeba all'inizio con persone con le tate che parlavano amarico e poi si è ritrovata con me che parlavo italiano.
Finalmente Giorgio riuscì a raggiungermi e due giorni dopo, il 1° luglio alle 23:45, prendemmo il volo di ritorno. Ricordo lo sguardo di nostra figlia in aeroporto. Osservava attentamente l'ambiente e le persone come per studiare la situazione e capire cosa l'aspettasse. Questo lato del suo carattere è presente ancora oggi ed è diventata una sua prerogativa. Nelle situazioni nuove si muove con discrezione, studiando la situazione come una giocatrice di scacchi, ma all'epoca non lo sapevo. Il 2 luglio atterrammo a Malpensa per iniziare la nostra nuova vita in Italia. Giorno per giorno, a poco, abbiamo cominciato a conoscerci. Poi un giorno ho guardato mia figlia e ho pensato: questa è mia figlia e non solo sulla carta. Lei ha avuto bisogno di più tempo per riconoscerci come genitori, ma un giorno l'ho guardata e da come si comportava ho capito che io ero sua madre, Giorgio era suo padre e non solo sulla carta. Finalmente eravamo i suoi veri genitori e lei era la nostra vera figlia, qualunque cosa significhi quell'aggettivo. Il suo sorriso aveva finalmente raggiunto gli occhi. A lei abbiamo raccontato e raccontiamo ancora che abbiamo scelto un percorso diverso per allargare la nostra famiglia. Una cosa è certa, se dovessimo rinascere infinite volte, per infinite volte, faremmo la stessa scelta, nonostante le difficoltà che fanno parte di ogni vita. Devo dire, di solito le pianifichiamo le cose, il più delle volte no, e quando non le pianifichiamo le cose accadono. E accade ad esempio che, a proposito di ricorrenze, 2 giorni fa vi abbiamo raccontato della strage di Rigopiano, esattamente 4 anni dopo, e questa storia casualmente la raccontiamo 6 anni e 1 giorno dopo quella telefonata, quando, come avete sentito, Elena l'ha raccontato benissimo, quella notte è arrivata quella telefonata che ha svegliato prima lei e poi ha svegliato suo marito, era esattamente il 19 gennaio di 6 anni fa. Pronto, ciao Elena, buongiorno.
Buongiorno, ciao Matteo.
Senti Elena, come stai innanzitutto?
Benissimo.
Perfetto.
In questo periodo decisamente bene, quindi, come dicevi te, con le ricorrenze festeggio in questo periodo.
Esatto, tu volevo chiedertelo, voi festeggiate questa giornata come una sorta di nascita?
Sì, noi festeggiamo tutto il percorso per renderlo reale anche a nostra figlia, che ovviamente, essendo molto piccola, non ha memoria diretta, ma vogliamo che la memoria venga mantenuta, quindi sì.
Come sta lei?
Lei sta benissimo, è una bambina come tutte le altre, come tutte le bambine di 6 anni, e quindi anche lei sta molto bene.
Senti, lei ha memoria di qualcosa? No, era troppo piccola, un anno è
era troppo piccola. Ha un po' di sensazioni, quello ti devo dire la verità, secondo me sì, E ha stretto un forte legame con il bambino che c'era con lui, Joele, che ha fatto tutto il percorso in parallelo con lei.
Okay.
E che vediamo 2-3 volte all'anno appena riusciamo. Ha questo legame molto forte nonostante ci vediamo molto poco. Però ricordi veri no, sono tutti ricordi inventati.
Ah, ok, senti, che posto è Addis Abeba?
È un posto emozionalmente, cioè io ti dico l'emozione che ho è quella di una povertà che tocchi con mano. Io veramente sono, soprattutto la prima volta quando sono tornata dal primo viaggio, come racconto, sono rimasta molto scioccata, perché poi l'orfanotrofio era nella zona povera di Addis Abeba e è una povertà che noi non ci possiamo immaginare.
Nel senso che quando si dice che manca tutto, manca proprio tutto.
Manca proprio tutto, vedi le madri vive coi bambini sui marciapiedi, ma veramente con delle immagini veramente strazianti che mi viene da piangere ancora questo suspense.
Senti, il suo nome è Saibe.
Saibe. Allora, sì, come raccontava anche Anita, non lo sappiamo qual è il suo vero, cioè come si pronuncia il suo vero nome. Perché ce l'hanno da anche le tate la pronunciavano in modo totalmente diverso in funzione dal luogo da cui derivava le tate. Noi abbiamo deciso di chiamarla all'italiana, quindi Saibe.
Okay.
Magari se fosse stata adottata da una famiglia francese si chiamerebbe Saib, non lo sappiamo.
Certo. Senti, adesso che classe frequenta? La seconda?
La prima.
Sì. Senti, immagino qualcuno te l'abbia chiesto, o forse semplicemente voi ci fate caso. Avere una figlia con la pelle scura ti fa accendere l'attenzione rispetto al fatto che, non so, se avesse la pelle chiara, riguardo ai temi del razzismo? Cioè, ci fate attenzione? Avete notato qualcosa? L'atteggiamento, che so, dei bambini? Bambini immagino sia difficile a quell'età, di genitori, sì, o di persone che vi guardano in maniera strana o anche solo bizzarra per strada?
Guarda, ti devo dire che noi viviamo in una realtà molto favorevole a questa situazione di colori diversi, perché ci sono tanti immigrati e sono molto inseriti nella scuola, nel senso che in classe con lei ci saranno altri 3-4 bambini colorati, anche di colori diversi.
Okay.
Di gradazioni del marrone, tant'è vero che quando si descrivono come quella marrone chiara, quella marrone scura, ed è molto bella questa cosa, ed è divertente il fatto che per i bambini il fattore strano. Non chiedono come mai Saibe marrone, ma chiedono come mai io sono bianca.
Ok, quindi mi ricordo tempo fa quando si parlava del tema del razzismo in Italia, io avevo la sensazione che era solo questione di generazioni. Ci sarebbero state delle generazioni, probabilmente quella di tua figlia è già tra quelle, che sarebbero state abituate ad avere persone, sì, con facce, colori diverse, capelli di forme diverse, probabilmente sarebbe stato normale, no? E quindi anche solo, sì, fare certe battute non avrebbe più avuto senso. Mi auguro che sia già questa la generazione giusta. Senti, Elena, tu a un certo punto dici una frase molto netta. Tu dici: poi un giorno ho guardato mia figlia e ho pensato, questa è mia figlia e non solo sulla carta. E questa, per me, questa è chiaramente la linea d'ombra della tua storia. Quando è accaduto? Perché è accaduto? Come è accaduto?
Allora, quando, ti devo dire che sarà stato, noi siamo tornati all'inizio di luglio, ci siamo conosciuti veramente, nel senso abbiamo iniziato a vivere insieme al fine di giugno, ti dico che secondo me è quando fine settembre, inizio ottobre, non prima.
Okay.
Come è accaduto non lo so, probabilmente è scattato un interruttore nella testa, in cui una mattina ti svegli, la guardi e dici ok, è successo. Come non lo so, probabilmente ci sono dei complessi non descrivibili, che sono proprio quelle sensazioni che è un po' come quando ti innamori, che non c'è un momento
sì,
preciso,
sì, certo, che a un certo punto dici non posso più farne a meno.
Esatto.
Senti Elena, prima di salutarti, so che tu fai un mestiere molto molto interessante, tu sei una biostatistica.
Esatto.
Che cosa vuol dire? Cosa fai?
Allora, io collaboro con i medici per fare gli studi clinici, che può capitare che arrivino i medici dicendo abbiamo questi dati, vogliamo vedere, abbiamo queste ipotesi, che per esempio c'è associazione tra l'uso di antibiotici, per dirti, e le ricorrenze di infezioni, puoi guardare se dai dati riesci a scoprire questo, oppure la parte più bella del mio lavoro è quando invece i medici arrivano e ti dicono abbiamo questa ipotesi, dici come fare a verificarla, e quindi c'è tutto lo studio per cui si raccolgono i dati.
Cioè tu sei al centro di uno dei temi cardine di questo ultimo anno, cioè i dati, avere i dati, dove ci si contagia, esatto, perché ci si contagia, esatto, in quanti ci si contagia. A questo proposito Anita mi diceva che avete fatto un lavoro bellissimo con la Mangiagalli a proposito di bambini, no? E di neonatologia, che avete studiato quanto si potessero contagiare le madri coi figli, le madri malate di Covid coi figli appena nati, giusto?
Sì, sul rooming in abbiamo fatto questo lavoro in cui si dimostra che se le madri hanno, se si tengono determinate precauzioni, che sono sempre le solite, lavarsi le mani, mettere la mascherina quando si allatta il bambino, c'è una bassissima probabilità, quasi nulla, di trasmettere il coronavirus dalla madre al figlio. Quindi c'è questo legame tra madre e figlio che viene mantenuto nonostante la madre possa essere malata da coronavirus.
Fantastico Elena, ti ringrazio molto. Io spero che il tuo lavoro lo possano fare in tantissimi e soprattutto che venga valorizzato quanto deve, perché davvero si parla tantissimo di dati e mai come in questo periodo. Mi ricordo una frase di un... non mi ricordo, magari tu lo sai perché ci lavori, di qualcuno, credo un tizio americano che lavorava con i dati, che una volta qualcuno che gli portava delle opinioni, delle idee, gli disse: guarda, se non hai dei dati, se non hai dei numeri, sei l'ennesimo stronzo con un'opinione. Quindi...
non mi ricordo chi l'ha detto, ma è frequente. Lo pensiamo in tanti.
Elena, grazie davvero, in bocca al lupo per tutto e salutaci tua figlia, a presto.
Grazie mille,
ciao
ciao
ciao, ciao, ciao. It's just too steep. Is your conscience at rest? If once put to the test, you awake with a start. Just the beating of your heart. Just one man beneath the sky. Just two ears, just two eyes. Set sail across the sea, long past thoughts and memories, childhood and your fantasies, merge with harsh realities. And then as the sailor's hoist, you find your eyes are growing moist, and all the fears never voiced, so you have to make your final choice. Grazie ancora davvero ad Elena per la sua storia. Le storie che parlano di adozione sono un piccolo segmento delle storie che ci arrivano e sono indubbiamente delle storie che raccontano di una linea d'ombra che tra l'altro Elena racconta benissimo. Cioè le danno questa bambina e lei da un minuto prima non lo era, un minuto dopo è madre di una bambina di un anno, e credo che così accada per tutte le persone che si vedono consegnati dei bambini che adottano. Accade anche per chi insomma ha dei figli propri, che nascono dal proprio corpo, dal corpo della propria madre, però spesso e volentieri quando si parla di adozione i figli arrivano in età più avanzata e probabilmente quello fa tutta una certa differenza. Ora ascoltiamo le borse in diretta, poi torniamo a raccontare, sempre qui, Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
Se per caso siete curiosi, tra l'altro, di vedere in qualche modo la storia che vi abbiamo raccontato poco fa, la storia di Elena, della sua bimba e di suo marito, andate sui nostri social Linee d'Ombra su Instagram o su Facebook e trovate i tre. Credo che sia la foto, insomma, appena arrivati ad Addis Abeba, sono probabilmente su un terrazzo, alle spalle c'è la vegetazione rigogliosa della fascia equatoriale e questa bimba bellissima in braccio al papà e la mamma accanto. E ora torniamo alla nuova storia che stiamo per raccontarvi in questa puntata che si intitola Benvenuta in famiglia. Comincia così. Sono originaria della Corea del Sud e quando avevo 3 anni fui adottata da una famiglia bianca di Salt Lake City, nello Utah. Sono arrivata in America con un misterioso tatuaggio sull'avambraccio sinistro. Il tatuaggio era così grande ed evidente che i miei genitori adottivi l'hanno subito fatto rimuovere chirurgicamente. Erano preoccupati che i miei coetanei potessero prendermi in giro. Oggi al suo posto c'è solo una leggera cicatrice. Inizia così il racconto di Sarah Jones, una donna sudcoreana che a 3 anni fu adottata da una coppia americana e che nel 2019 ha condiviso la sua storia in una TED Talk proprio a Salt Lake City. Il suo misterioso tatuaggio, o quello che ne rimaneva, era tutto ciò che la collegava alle sue origini. La ricerca della sua famiglia naturale le ha insegnato che le storie di adozioni transraziali, se raccontate dal punto di vista del bambino adottato, spesso nascondono emozioni contrastanti e traumi molto profondi. Attraverso la sua esperienza di smarrimento e scoperta, Sara offre ai genitori adottivi delle preziose indicazioni su come proteggere l'unicità culturale e personale dei loro figli. State con noi. L'adozione internazionale permette a un bambino di un'etnia di essere adottato da genitori di etnia diversa. Come tutti i bambini coreani della mia generazione, mi sono uniformata alla cultura dei miei genitori adottivi, quindi sono stata cresciuta come una bambina bianca americana. Ripensandoci, la rimozione del mio tatuaggio simboleggia la perdita di un legame con la mia etnia di origine. Un numero crescente di ricerche mostra che i bambini subiscono dei traumi quando vengono separati dalle loro famiglie biologiche. La mia storia include questo trauma infantile. Di recente ho scoperto che la mia madre biologica ci ha abbandonati poco dopo la mia nascita. Quando avevo 2 anni, mio padre si è infortunato e non poteva più provvedere a me e ai miei fratelli. E così i miei 2 fratelli maggiori ed io fummo mandati ai servizi di assistenza all'infanzia. Lì qualcuno ha deciso, perché ero la più giovane, che fossi anche la più adottabile. Così sono stata mandata in un orfanotrofio diverso, separata dai miei fratelli che si stavano prendendo cura di me. I miei documenti di adozione dicono che nell'istituto non giocavo con nessuno degli altri bambini e ora capisco il perché. Le mie foto, quelle dell'epoca, mostrano l'immagine di una bambina spaventata e malnutrita. Immaginate il trauma quando sono arrivata in America, dove tutto era diverso: le persone, gli edifici, il cibo, gli abiti. Avevo 3 anni e ho capito subito che nessuno parlava la mia lingua. E così per 6 mesi ho smesso del tutto di parlare. Quando ho ricominciato, l'ho fatto in inglese. Una delle prime frasi che ho detto mentre i miei genitori mi mostravano le foto dell'orfanotrofio è stata: Sara è triste. Mi rendo conto che questo racconto sull'adozione potrebbe non essere gradevole da ascoltare. Di solito si racconta di una coppia che aspetta con impazienza un figlio che desidera da tanto tempo. C'è amore, gioia ed eccitazione, e quando i genitori adottivi portano a casa il loro bambino, la famiglia e gli amici festeggiano e si congratulano con loro per la loro meravigliosa decisione di adottare. La storia dell'adozione dei miei genitori era come una bellissima coperta che mi teneva al caldo. Ma dopo un po' mi sono accorta che l'attenzione era rivolta più alla coperta, mentre venivamo interamente ignorati, io e il mio punto di vista. Emotivamente era come se non riuscissi a respirare. I miei genitori mi dicevano cose del tipo: ci siamo innamorati di te la prima volta che abbiamo visto la tua foto. Mi amano e so che sono desiderata. Spesso però confondevo l'amore con la gratitudine, specialmente quando gli altri mi facevano notare quanto fossi stata fortunata ad essere stata adottata in America e come i miei genitori adottivi fossero degli angeli. Mi sembrava che questi commenti fossero un continuo promemoria affinché io fossi grata per la generosità dei miei genitori. Ero risentita per il fatto di non poter dire a questi adulti: non mi piace che mi venga ricordato tutto il tempo che sono stata adottata, voglio essere una bambina normale. E forse anche essere ingrata una volta ogni tanto. Ho imparato a sorridere senza sorridere veramente, e crescendo avrei voluto poter dire: Sara è ancora triste. Ma ho seppellito i miei sentimenti e solo più tardi nella mia vita mi sono resa conto di non avere mai veramente pianto per essere stata adottata.
I'd never really grieved my own adoption.
Thank you. Mentre molti di noi capiscono che adottare un bambino di un paese diverso non è mai semplice, raramente riconosciamo le complesse emozioni che i bambini adottati possono provare. Alcuni bambini provano sentimenti di perdita, di rifiuto, dolore, vergogna, senso di colpa, problemi di identità, difficoltà nella sfera intima e problemi di autocontrollo. Dalla fine degli anni 90 e dall'inizio degli anni 2000, i ricercatori si sono concentrati su diverse tecniche genitoriali per l'adozione transnazionale. La speranza è quella di aiutare i bambini e i loro genitori adottivi ad adattarsi meglio alle loro diverse origini etniche e culturali uniche. Viene incoraggiata maggiormente la vicinanza dei bambini con la loro cultura di origine e alcuni genitori consentono loro di scegliere, man mano che crescono, quanto approfondire questa conoscenza. Rachel Rostad, una donna coreana adottata, ha espresso esattamente quello che provavo io con queste parole. È difficile misurare la perdita, perché non sembra di aver perso alcunché. Non è come quando si viene privati di un organo, è piuttosto come quando, socchiudendo gli occhi alla luce del mattino, il sogno svanisce chissà dove. Ogni anno centinaia di adottati sudcoreani cercano le loro famiglie di origine. Le agenzie coreane riferiscono che meno del 15% alla fine ha successo. L'anno scorso ho trovato la mia famiglia biologica in soli 3 mesi. Ho pubblicato una foto del mio tatuaggio ridisegnato sui social media che i gruppi coreani hanno generosamente condiviso. Quando mio padre ha deciso di mandarci in orfanotrofio, temeva che saremmo stati separati e perfino adottati all'estero. Così ci ha fatto fare un grande tatuaggio sulle braccia e l'ha fatto anche lui, in modo che un giorno potessimo ritrovarci. E alla fine, quel tatuaggio mi ha riportato dalla famiglia che avevo perso. Ho scoperto che avevo una famiglia amorevole in Corea, che mi ricordava da piccola e che non mi aveva mai dimenticata. Non ero stata abbandonata, come dicevano i miei documenti di adozione. È ora di rivedere le nostre idee sull'adozione. Ecco 2 cose che gli adulti possono fare per proteggere i bambini adottati. In primo luogo, permettere ai bambini di esprimere le loro emozioni, sia positive sia negative, con serenità e con libertà. Frasi come «dimmi di più» o «cosa desideri» oppure «quei sentimenti sono normali» sono utili per incoraggiare i figli in questo senso. In secondo luogo, dare valore alle emozioni che prova il bambino adottato, anche se queste possono suscitare paura, preoccupazione o dolore nel genitore adottivo. È naturale voler proteggere i bambini dal dolore, ma il mio tatuaggio è un toccante promemoria che ogni adozione inizia con una perdita e che ogni bambino ne viene colpito in modo diverso.
Children who are adopted can live full, rich lives as we accept and build upon this unique.
I bambini adottati possono vivere una vita piena e ricca purché si accetti di costruirla con ciò che di unico si portano appresso. E ascoltandoli con empatia potrete percepire in loro anche altre emozioni: curiosità, grazia, resilienza, coraggio, amore e sì, e anche gratitudine.
And yes, even gratitude.
Well, I think it's fine building jumbo planes or taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play?
Se per caso volete anche vedere e magari sapere qualcosa di più della storia che vi abbiamo appena raccontato, lo trovate sul sito di TED Talk. Lei si chiama Sarah Jones, mentre il titolo del suo speech è My Story of Love and Loss as a Transracial Adoptee, cioè la mia storia di amore e perdita in un'adozione transnazionale, cioè tra nazioni, che sono quelle che vi abbiamo raccontato nella puntata di oggi. Se per caso, appunto, non temete, i TED hanno quasi tutti la traduzione, hanno i sottotitoli, hanno anche le trascrizioni nel caso voleste solo leggerveli. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la storia di Antonio.
Avete 30 secondi, via. Allora Ivana, tanto per cambiare dobbiamo correre, abbiamo pochissimi secondi per fare il promo del programma.
E cosa dobbiamo dire?
Le solite cose, tipo Personal Best, il programma di Radio 24 che racconta il mondo del running, dell'atletica e del triathlon, anche se ogni tanto sconfiniamo anche negli altri sport, ma facciamo finta di niente, questo non lo diciamo.
Ma solo così?
Sì, tu che dici?
Possiamo dire che lo facciamo attraverso le voci degli atleti, dei protagonisti del mondo dello sport.
Sì, giusto, e poi possiamo dire che diamo anche dei consigli grazie alle voci dei nostri esperti.
E poi che andiamo in onda ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15.
Il podcast?
Sì, il podcast, bello!
Ok, dai Ivana, ci siamo. Mamma mia, sempre di corsa. Andiamo.
Stop, finito.
Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15 all'interno di Passione Domenica su Radio 24.
Linee d'ombra.
Quella che stiamo per raccontarvi per me è la puntata, è l'episodio più importante di moltissime delle storie che vi abbiamo raccontato di Antonio Cocco. Lo è perché non succede nulla di particolarmente diverso, ma nelle parole di Antonio a suo padre c'è di fatto la mutazione che è avvenuta. Guardate, c'è, non so se insomma gli amanti delle serie televisive, c'è una puntata di quella incredibile serie che è stata Breaking Bad, che è la storia di un uomo che da buono diventa cattivo, che descrive bene quando quell'uomo, Walter White, il protagonista di quella serie, varca quella soglia, cioè passa la sua linea d'ombra. Succede una cosa, lui non interviene, è come se davvero il suo io antico, passato, fosse cambiato, e lo si vede nitidamente in una scena che durerà un paio di minuti, e tra l'altro una scena che non ha battute, non succede nulla, accade un fatto, nessuno parla, lui lo guarda in faccia e capisci che è diventato un'altra persona. Ecco, nelle parole di Antonio Cocco di questa puntata c'è tutta quella trasformazione, cioè c'è un uomo che scrive al padre come ad esempio l'importanza dell'amicizia sia fondamentale e questi due amici con cui è sempre in prima linea siano per lui insostituibili, al punto che quando potrebbe andarsi a fare un periodo lontano e sicuro e non sul campo di battaglia in prima linea, decide di non farlo per stare vicino a quei due amici. E poi nelle sue parole, nel suo raccontare la disumanità della guerra e di quello che sta vivendo, si capisce che ormai è già un'altra persona. Carissimo papà, ancora una volta dovrei accontentarti di una paginetta. Credo d'aver indovinato la nuova posizione. Nel centro di Dien Bien Phu, nel cuore dei paesi Thai, a 90 km a sud da Lai Shan. Qui dovremmo frenare l'offensiva dei Viet, la stessa cosa che è successa a Laos.
Il comando francese non può non aver organizzato a dovere Dien Bien Phu. Ma se non potesse resistere, se i difensori fossero travolti, quale sorte aspetterebbe quei soldati? Sono a 300 chilometri da noi, non hanno strade. Tutto attorno è giungla e i Viet li circondano.
Delle pattuglie dei fratelli scalzi si fanno sentire, il che vuol dire che il grosso non è lontano. Questa notte, mentre uscivo con altri 5, siamo caduti in un'imboscata. Che fortuna! Da 3 metri ci hanno sparato addosso col Thompson e mitra. Non hanno toccato nessuno e abbiamo reagito immediatamente costringendoli a ritirarsi, lasciando 2 morti e 1 ferito con le relative armi. Dove siamo adesso non si scherza. Si tira e ti tirano con mortai americani e mitraglie e ci danno del filo da torcere. Poi c'è da aggiungere che la giungla qui è impraticabile, piena di sabbie mobile. Ci costringono a marciare allacciati l'uno all'altro con una corda. Bestie ce ne sono e pericolose. E dei Viet non ne parlo. Durante la notte puoi star sicuro che non rimani tranquillo. Poi, con quei dannati di volontari della morte che si avvicinano a 2 metri da te senza sentirli. C'è gente che si trova con 4 dita di lama nelle costole. Bisogna fare come i cani e sperare che Dio te la mandi buona. Io, ad esempio, ho sempre il mio fedele pugnale alla cinta e grazie a lui se me la sono tirata fuori 2 notti fa. A colpi di bastoni mi hanno preso i Viet. Fortunatamente che ho la testa dura, i miei professori me lo ricordavano sempre. Ho resistito al colpo che mi è arrivato proprio alla nuca.
Mi sono rifugiato qui in ufficio per concentrarmi nei miei pensieri. Sono solo e non ci sono sguardi indiscreti che mi possono osservare. Non posso scrivere se mi sento osservato. Dien Bien Phu massacrata, assalita da tutte le parti, isolata ormai da 15 giorni. Neppure gli aeroplani possono più atterrare. Squassata dalle bombe, perforata dall'artiglieria e dagli obici. E Antonio? Questa è la tragica domanda che mi rivolgo a tutte le ore.
Non temere per me, sai papà, sono convinto che di pallottola non muoio. L'unica cosa che mi può capitare è il mortaio. Ah sì, quello lo senti partire, ma non lo puoi evitare. Ho la pelle dura ormai e ho constatato che chi muore è sempre chi ha paura ed è incerto. Guarda, siamo in tre alla sezione, che ci chiamano i tre moschettieri, sempre assieme, sempre volontari durante la notte, sempre o quasi i primi ad andare in testa, e non c'è uno che si tiri indietro. Eppure nessuno è stato ferito. Sì, pallotte le sono fischiate a destra e a sinistra, ma nient'altro. Visto allora che non ho proprio più nulla da dirti, voglio farti una domanda, è un po' strana. Che effetto ti faceva quando eri soldato al fronte e sentivi tirare a destra e a sinistra, vedere le pallottole traccianti segnare con una striscia rossa, rimbalzare per terra, sentire insomma tutto quel fracasso che può dare un attacco in piena regola durante la notte? Pure durante il giorno vorrei sapere come te la passavi trovandoti in testa con il nemico che ti tira addosso e il capitano dietro che grida di non rinculare, avanzate, avanzate, e il tuo amico, per giunta intimo e caro, che cade e chiama aiuto e tu non puoi soccorrerlo perché devi avanzare. Io sinceramente perdo quasi al completo la testa. La polvere, il ferito, gli spari mi danno alla testa e mi sento non più uomo, non più un normale, ma una bestia, una normale, e gridando non so cosa avanzo sparando. Delle volte mi trovo anche troppo avanti ed è il mio capogruppo che mi richiama, o meglio ci richiamano, perché siamo sempre in tre che facciamo così, è più forte di noi. Mi trovo così bene con quei compagni che non li lascerei mai. Ognuno ha fiducia nel compagno, ognuno sa che se cadrà ferito non sarà abbandonato, ognuno sa che è suo dovere rischiare la sua pelle per salvare quella del proprio compagno. Purtroppo questo non può esistere per tutti qui alla Legione, troppe razze, troppe mentalità diverse. Avrei potuto andarmene a Puluk a fare il plotone caporale. Questo vuol dire 3 mesi di quasi completo riposo, un po' di istruzione e basta. Eppure ho rifiutato. Amici del genere non ne troverò più e non voglio lasciarli. Loro non mi hanno detto nulla, ma come ho rifiutato, ho letto in loro la contentezza. E questo per me è molto, credimi. Bisogna provarle, queste cose, per capirle. T'abbraccio, Tony.
When you know it's not okay, and you know you're not to blame, look inside your mind and try to find this heart of mine. And you know it's just a dream, one you wish never seen. Open up your eyes, it's still dark outside, alone again tonight. You got the smile I wanna see, you got the heart to carry me. You got the smile I wanna see, you got the heart to carry me.
E come vi dicevo in apertura, questo è stato per me, credo, la lettura più sconvolgente di tutte le pagine di diario che abbiamo letto di Antonio Cocco da settembre ad oggi. E certo, gli stravolgimenti della storia, certo, le speranze, ma qui c'è qualcosa di più. Cioè, qui c'è una trasformazione che è totalmente avvenuta. La linea d'ombra, le varie linee d'ombra che ha attraversato Antonio, beh, la più importante, quella più grossa, quella che lo fa diventare da un ragazzino a un uomo, a un soldato, a, come dice lui, qualcosa di anormale, è stata letteralmente varcata completamente, e siamo ormai di là. E tra poco questo di là diventerà qualcosa di definitivo. Chiudiamo qui la puntata. Ringrazio ancora Mauro Pescio che raccoglie la storia, la famiglia Cocco che ci ha permesso di raccontarla, e l'archivio dei diari di Beppe Santostefano, ovviamente, che ci ha fornito il materiale. Grazie ad Anita Panizza, a Paolo Corleoni, a Luca Micheli. Diamo la linea al GR e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!